Sì.
Sì. Sì, cosa?
Ci sono cinque modi.
Modi?
Modi.
Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Bom, 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 bom. Che voglia!
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Scusa Massimo, sì, ti rubiamo qualche secondo, però qua c'è un messaggio molto importante, secondo me. Tanto molti che ci parlano di questo vino sardo.
Sì, Kentà, l'accento è sulla finale.
La Kentà, ragazzi, liberissimi.
Kentà, però noi non abbiamo mai assaggiato.
Quindi liberissimi.
Siete liberissimi di mandarci, come tutti quelli che sono stati citati, ecco, una dozzina di bottiglie per me, una dozzina di bottiglie
poi,
per lui.
Parallelamente c'è questo signore, questo giovane signore Marco, ascoltatore Marco da Torrita, che credo sia vicino a Siena, che dice: ragazzi, scusate, il crudo lo preferite morbido o più stagionato? Caro Marco, se lo vuoi sapere per cultura generale, passiamo subito a Picozzi. Se invece questo prelude
un
a un invio, possiamo anche mettere un attimo in pausa Picozzi per una mezz'oretta descriverti il tipo di crudo
che ci piace da tagliare al coltello. Ecco,
io lo preferisco un po'... Allora, dipende.
Io non lo mangio.
Quello italiano lo preferisco sottile. Se mangio quello tipo quello spagnolo o tipo la cintasenese, quello anche un po' più spessettino,
che più o meno è la stessa cosa.
Quindi dipende dal prodotto che intendi inviare, diciamo.
Ci dicono secondo che me non lo manda già affettato.
No.
E allora perché ce lo chiede?
No, ma non chiede il taglio, chiede se lo volete più stagionato, più stagionato
dolce. Io più morbido, più
anch'io
morbido,
dolcino,
più
dolce, morbidino.
Scusate, ci dicono ci sono anche alla Spezia gli allevamenti di ostriche. Io non lo sapevo. E ci dicono che sono buonissime. Io devo provare quelle italiane.
Senti, oggi a pranzo ostriche.
Sì. Andiamo a Spezia,
offre Picozzi, che lui vende tante di quelle copie.
Mangi ostriche, Picozzi?
No, non mi piacciono.
No!
Ma il pesce in generale?
Assolutamente,
il pesce? Di pesce?
Pesce.
Montanea?
Salmone molto.
Il caviale?
Caviale molto meno.
Caviale a me non piace.
Sono uno di quelli che quando sullo scaffale trova il lompo.
Le uova di lompo.
E il caviale. Prendi il fatto che il lompo lascia giù il colore, detto brutalmente.
E costa molto meno.
Se no, costa nulla. Sì. La differenza, fatico. So che c'è.
Sai che c'è?
So che c'è.
E la bottarga ti piace?
Ehi, queste parole.
La bottarga è la stessa cosa, eh? Sono le uova di pesce.
Poi c'è quella cosa che piace a Tony, la mucillaggine.
Cosa che piace a me la mucillaggine? Da quando piace la mucillaggine?
Quella che a te piace nei ravioli, che non è pesce.
La
borraggine.
La borraggine. Mi fa impazzire. Non così la mucillaggine. Assolutamente. Ma oggi parliamo di cucina, Picozzi.
No, parliamo di cose allegre.
Dai, vai.
Perché oggi hai promesso un caso
di fiabe, di...
Non così violento.
Qualcosa anche di drammatico, ma direi che la dimensione fondamentale è quella della favola, della leggenda, del
momento.
Anche se oggi è uno dei giorni dove cade l'anniversario del G7 di Genova, quindi vi dico, non ne parliamo oggi, avremmo potuto parlarne G8 di Genova.
Se ne sta parlando tanto. Stiamo preparando un contenuto su questa cosa
domani, quindi domani.
Non vi preoccupate, diciamo che ne parliamo.
La cosa certa è che le cose sono drasticamente cambiate dopo quell'evento,
lo si spera.
Ma da quello che è successo nel carcere
è uno scenario altrettanto grave.
È altrettanto grave,
credo che quello fosse proprio clamoroso, no? Qualcuno sostiene che fosse stato la violazione più grave di diritti all'interno di una democrazia occidentale.
Addirittura?
Sì.
Ma io non ho manco
capito. Dopoguerra, ovviamente.
Chi ha dato l'ordine e perché? Non ho capito questa cosa.
Grandi misteri italiani. Beh, sono stati processati per forza.
Alcuni sì, alcuni no.
Va bene, ieri c'era anche un altro anniversario che secondo me è giusto, ieri poi non ci siamo finiti, però meglio dirlo oggi, perché ieri lo dicevano tutti, oggi lo diciamo per un giorno in più, no? E cioè Borsellino
e la scorta.
E la scorta assassinati proprio il 19 luglio del 1992, giusto? Ok.
Perché la mafia uccide d'estate.
Come dice il buon Piff.
Allora, arriviamo a noi.
Arriviamo a noi e cominciamo con una storia che fa da antipasto alla prima nostra, che è la crociata dei bambini. Non so se l'avete mai sentito.
Sì, che è sta cosa, la crociata dei bambini?
La crociata dei bambini è un evento che accadde nel 1212, quando un pastorello di nome Stefano si presentò con una lettera al re Filippo di Francia dicendo: guardi, questa lettera me l'ha data Dio in persona.
Sì.
Mi ha detto, sì, mi ha detto due cose, innanzitutto di consegnargliela e poi mi ha detto di raccogliere un gran numero di fanciulli, di ragazzi in giro per la Francia e di organizzare una crociata. Naturalmente il re prende questa lettera.
La legge e dice complimenti, è scritta da Dio.
È scritta da Dio, la passa ai suoi teologi che dicono che questa è una panzanata scritta dal contadino, non scritta da Dio. Per cui in maniera assolutamente bonaria e amorevole dice al buon Stefano, guarda, è meglio se, se te ne torni a casa. Ma lui nel 1212 non ci sente proprio, quindi si mette sulla porta della cattedrale di Saint-Denis e comincia a fare proselitismo.
Praticamente come il pifferaio magico inizia
come il pifferaio di cui parleremo, questo è l'incipit. Ah. Per cui comincia ad andare in giro e, tra la Francia e la Germania e raccogliere entusiasti proseliti e tutti si danno appuntamento al porto di Marsiglia, perché naturalmente Stefano aveva detto a tutti che il Signore gli aveva rivelato
di andare.
Una volta arrivati sul mare Mediterraneo, a Marsiglia, poi le acque si sarebbero aperte di lì fino alla Terra Santa.
Ah, quindi da Marsiglia non sarebbe partito?
No, sarebbe
avrebbe
incamminato.
Attraversato il Mediterraneo.
Si sarebbe incamminato.
Per arrivare fino in Terra Santa.
E naturalmente tutti, centinaia di giovani seguaci, tenete conto che stiamo parlando di un pastorello di 13 anni, 12-13 anni, ma a quell'epoca, 1212, 12-13 anni, eri già quasi un uomo, si sono ritrovati tutti davanti al porto di Marsiglia attendendosi che le acque si aprissero e le acque non si sono.
Ma anche questa cosa, perché non andare via terra almeno fino a Messina, come tutti i crociati?
Beh,
no?
Probabilmente
no.
Come punto d'incontro era più comodo per tutti, confidando sul fatto che le acque si aprissero.
Mi ricordo che proprio il pastorello...
Andiamo via mare.
È passato un pescatore, tu scusi, a che ora apre il mare? Cioè, no, è in vacanza, è in ferie.
Il finale un pochino amaro sta nel fatto che naturalmente c'erano dei mercanti con alcune navi a Marsiglia disponibili. Ah. Detto, vabbè, no, anche perché dopo aver atteso qualche tempo, molti dei seguaci hanno detto che sto qui a fare.
Buonasera.
Certo, sono tornati. Certo. Altri si sono accampati un po' di giorni nella speranza che si aprisse il mare e poi alla fine, impietositi, questi mercanti hanno detto vabbè, noi abbiamo qui 7 imbarcazioni che partono da Marsiglia verso destinazione, verso la Terra Santa, vi diamo noi un
verso
passaggio.
Verso Giaffa.
E di quelle 7 navi arrivate nei mari della Sardegna, 2 si inabissarono.
Pure.
Annegarono tutti i bimbi su queste 2 navi. Le altre 5 mercanti hanno detto che ci facciamo con questi ragazzini e li hanno venduti ai sultani arabi.
Meno male che doveva essere una storia meno drammatica oggi.
Però ha dato il via qualche decennio dopo, non più tardi perché siamo sempre nel 1200, alla famosa storia del pifferaio magico.
Ah, è da lì che nasce l'idea del... forse.
È una delle spiegazioni naturali, quella del pifferaio magico, dei 130 ragazzini spariti in questa città di Hamelin. Ci sono tante interpretazioni, direi di sentire la prima parte della scheda che ci parla appunto del pifferaio.
Si tratta di una fiaba più che di una storia ed è ambientata nella città di Hamel, nella Bassa Sassonia, nel 1284. In terra tedesca imperversa la peste quando un uomo con un piffero si presenta dicendo di essere in grado di porre fine all'epidemia dietro adeguato compenso. Non appena suona qualche nota, ecco i ratti sbucare dalle loro tane e prendere a seguirlo attratti magicamente dalla sua musica. Si lasciano condurre fino al fiume Weser, che lambisce la città, dove finiscono per annegare tutti. Il finale, come accade con alcune fiabe, non è per nulla consolatorio perché nonostante il pifferaio abbia svolto egregiamente il suo dovere, il borgomastro di Hameln si rifiuta di pagarlo come gli aveva promesso. Così il musicista si vendica. Appena gli adulti si addormentano, l'uomo riprende il piffero e questa volta a seguirlo sono tutti i bambini della città. Nella maggior parte delle versioni nessuno dei 130 piccoli se la cava, mentre in una a salvarsi sarebbe solo un bimbo, perché zoppo e incapace di tenere il passo degli altri. Il racconto originale risale al XIII secolo, ma diventa celebre nell'Ottocento grazie alla trascrizione dei fratelli Grimm e alla traduzione in poesia tanto di Wolfgang Goethe che di Robert Browning. Ma siamo poi così certi che dietro a tutto questo non ci sia un fondo di verità.
David Bowie,
nel 1983,
era l'83,
sì, il crescente successo della musica dance convinse David Bowie a provare a fare anche lui una canzone dance.
Poi aveva fatto di tutto.
E qui però si rivolse al più bravo dell'epoca, che era Nile Rodgers, cioè, che un giorno stava a casa
con la sua chitarrina, diciamo,
squillò il telefono, il cellulare,
l'83.
E lui rispose: pronto? Sì. Senti, sono David Bowie, vorrei fare un pezzo dance, ci stai? E Nile disse: vabbè, dai. Sì.
Famolo.
E nacque.
Perché
Let's
abbiamo scelto
Dance.
David Bowie?
Perché abbiamo scelto David Bowie?
Ma si scoprirà fra un pochino, perché in tutte queste particolari storie che si legano al pifferaio magico, ce ne sarà una legata alla danza.
Sì,
va bene.
Intanto va sempre bene scegliere un pezzo di David Bowie, anche se non c'è motivazione.
Ci sta sempre bene.
io avrei messo il mio mito,
cioè?
Ian Anderson.
Sì, anch'io. I Jethro Tull, certo. Perché lui era un po' pifferaio. Però radiofonicamente credo che
perché abbiamo parlato del pifferaio. Ma scusami, di chi è questa fiaba, di questa favola?
No, questa fiaba l'hanno ripresa i fratelli Grimm, che hanno fatto la solita vecchia operazione
di restyling. Tutto,
di restyling, dandogli anche questa morale del tipo: se tu a un certo punto prometti qualcosa al pifferaio e poi non lo mantieni, se questo poi fa ritorsioni, Devi onorare la parola data. In realtà pare appunto che l'episodio sia successo veramente. Era stato raffigurato in una vetrata di una cattedrale nel 1300, poi è andata distrutta, ma ci sono i documenti del 1400 che appunto raccontano di questa vetrata, di questa rappresentazione.
Dove rappresentavano il pifferaio?
Dove rappresentavano il pifferaio?
Sai, in una di quelle favole che mi faceva paura. Da piccolino.
Sì, perché poi si è molto parlato del fatto che c'entrasse con la peste. Perché il pifferaio che a un certo punto raccatta tutti i ratti,
che sono quelli che
sono i portatori sani della Yersinia pestis, che è una specie di pulce, in realtà però non ci siamo con i conti. La pestilenza da quelle parti poi si sviluppò qualche tempo dopo, e allora a questo punto l'ipotesi è che riguardi veramente soltanto i bambini. I bambini che a un certo punto nella storia di Hamlin o hanno avuto una tragedia, cioè sono annegati nel fiume, che il numero considerevole, qui la fiaba parla di 130 bambini, magari non tutti e 130, possono essersi infettati e possono essere stati portati fuori dalla comunità come in una sorta di lazzaretto. Possono anche aver deciso di fondare nuove comunità, perché gli stessi cognomi di molti di quei bambini che risultano spariti, scomparsi, poi li ritroviamo nei paesini intorno. Certo che un'altra morale dell'epoca che ci sta, che l'unico bimbo che riuscì a salvarsi, che non finì dentro il fiume sulle notte del pifferaio, era perché non riusciva a tenere il passo dei compagni.
Era troppo lento.
Era zoppo.
Era zoppo.
E questo perché nella tradizione da sempre lo zoppo ha una particolare sintonia con il soprannaturale.
Cioè,
lo zoppo è qualcuno che tutto sommato sente ed è in contatto con l'aldilà. Un po' come l'epilettico. L'epilettico ha una storia assolutamente sfortunata. Cioè, l'epilettico al tempo degli antichi romani era l'uomo che aveva le visioni. Cioè, Giulio Cesare era epilettico, aveva crisi epilettiche, e quando cadeva in trance epilettica, in crisi epilettica, si diceva che fosse in connessione diretta con gli dei. È tutt'altra cosa quando siamo arrivati al 1300-1400, per cui l'epilettico era l'indemoniato.
Certo.
Quindi quello che prima era il predestinato, poi è diventato predestinato al rogo, a qualcos'altro.
Così come le streghe e tutte le persone un po' strane.
Certamente.
Perché all'epoca chiunque fosse un po' strano veniva subito.
Ma adesso le streghe,
no?
Ci arriviamo.
Fermiamoci
qui. Le streghe.
Fermiamoci qui e ritorniamo tra poco su 105 con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Ritorniamo a Massimo.
Anzi, facciamo un salto di 300-400 anni, ci spostiamo nel Massachusetts e andiamo nella città famosa di Salem. Famosa, non so quanti degli ascoltatori l'abbiano mai sentita, ma c'è un libro abbastanza ben riuscito di Stephen King che si chiama Le notti di Salem.
Il tuo idolo, tra l'altro.
Assolutamente, in assoluto il mio idolo. e che racconta appunto l'epopea di queste ragazze di Salem che, a differenza peraltro della maggior parte dei processi alle streghe, erano tutte di età ragionevolmente bassa, cioè intorno ai 18-25 anni di solito. La strega per antonomasia è la cosiddetta megera.
La megera, infatti.
Cioè è un po' più simile alla strega brutta di Biancaneve, quando prende le brutte sembianze anziché quelle di Grimilde. La strega non vi faceva paura? Non ve lo ricordate?
Grimilde qual è?
Era praticamente la strega più bella, cioè quando si trasformava e che quando invecchiava diventava quella col porro sul naso, col naso
sì, quello
lungo,
in mente io
con le unghie lunghe
e con la io ho in mente quella mela.
Ho in mente proprio il giornalista sul naso, sì.
Per cui, mentre
porro sul naso
era di tutt'altra specie.
Vabbè. Mamma mia, scusa Massimo, che freddo. Non hai sentito questa battuta?
La battuta era gelato.
Devo avere degli anticorpi.
Quindi la Befana più simile a Segaligna che una Befana, la Befana, la strega, che è una Befana che di solito è grossa, no?
In genere però, ecco...
Sì, è più, queste, è più queste, ossuta la strega.
Sì, sì, però ha sempre più, queste, questi porri, sì, queste escrescenze sul volto che la rendono in qualche misura riconoscibile vis-à-vis come qualcuno. Cioè, nella tradizione ha sempre un aspetto di questo tipo.
Sì, è nasuta, è spigolosa nei tratti del viso. Sì.
I processi, non è che nel Massachusetts non ci fossero stati dei processi prima, come processo le streghe di Salem, che poi precisiamo... non furono un numero esorbitante, anche se nelle nuove colonie inglesi uccidere 19, giustiziare 19 tra uomini e donne non era un numero poi straordinario.
Certo, è quasi ordinaria amministrazione.
Sì, cioè se lo paragoniamo poi all'Inquisizione, anche se nell'Inquisizione i numeri poi sono stati contrabbandati in misura molto molto maggiore di quelli che sono stati in realtà.
Ah sì?
Sì, 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 nella realtà c'è cioè nel curriculum vitae di Bernardo Gui o Bernardo Guidonis,
su cui abbiamo fatto una puntata, peraltro.
Bernardo Gui era l'inquisitore del nome della rosa che sembrava che seminasse roghi da tutte le parti, poi in realtà molti di quelli che mandò a processo poi non consegnò al braccio secolare della giustizia. Io andrei adesso sulla seconda parte
della
scheda, che così facciamo un salto dal pifferaio a un'altra storia che affonda nella leggenda, ma purtroppo poi si trasferisce in qualcosa di reale.
Cambiamo luogo, cambiamo tempo.
Cambiamo.
Quando fai lo storytelling puoi permetterti questi salti.
Assolutamente. E poi tutto, possiamo anche anticipare che poi torniamo indietro un salto e ritorniamo al ballo.
Andiamo.
Allora andiamo in avanti nel tempo?
1600.
Facciamo un salto in avanti nel tempo.
Un salto avanti nel tempo. E a qualche migliaia di chilometri di distanza. E ci troviamo nel 1647 a Salem, nel Massachusetts. È in quell'anno che inizia una prima caccia alle streghe che porta alla pena capitale almeno 17 persone. Ma con il 1692 il fenomeno dilaga. Iniziano accuse, arresti e condanne a morte per stregoneria, culminati in un processo mai visto nel Nuovo Mondo. In 19 vengono giustiziati per impiccagione e oltre 200 sono accusati di patti demoniaci. Nonostante la drammaticità dei fatti, la storia ha un inizio quantomeno sconcertante e comincia con Betty e Abigail, figlia e nipote del pastore Samuel Perris. All'improvviso, le due donne iniziano a manifestare comportamenti strani. Si isolano, smettono di parlare, cercano di nascondersi. Un testimone riporta che entrano nelle buche, strisciano sotto le sedie, sgabelli con svariate posizioni e buffi gesticoli. E fanno discorsi ridicoli e assurdi, incomprensibili per loro come per gli altri. I primi ad essere chiamati sono i medici della città ed è per loro che la faccenda prende una piega strana. Non trovando una causa specifica per i disturbi, dichiarano che Betty e Abigail non possono essere curate. Sono vittime del malocchio gettato su di loro da una strega o da un mago e in casi come quelli tocca alle autorità giudiziarie risolvere la questione. Prima però di arrivare a giudici e tribunali, c'è una donna del paese che propone un trucco per capire con certezza da dove arrivi il problema, la torta delle streghe. Basta prendere l'urina della presunta strega, impastarla con della segale per farne una focaccia e darla da mangiare a un cane. Una volta che l'animale l'avrà addentata, subito riconoscerà e aggredirà la megera. L'esperimento tuttavia non porta a nulla, a parte una colica addominale al cane.
Ma che schifo! Una focaccia impastata con l'urina.
Ma aveva tutta una sua logica alla fin fine.
Ma scusa, l'hai mai mangiata?
No.
E allora come fai a saperlo?
A parte il fatto che possiamo anche pensare che nel momento stesso in cui il cane...
Brigliadori, sì, la mangiava spesso.
Bevuta, ma per altre cose.
No, che ne parlavamo prima, che ha fatto ieri un video su...
No, non l'ho visto, ma è cosa nota da tempo. Che...
No, ma sul Covid, sul vaccino.
Ah. Ok. Io so che conosco i suoi orientamenti di seguace della urinoterapia.
Infatti per quello lo dicevo, sì, era famosa all'epoca. Sì.
Però stavo pensando che questa cosa dei cani, se a un certo punto io faccio assaggiare a un cane qualcosa che ha all'interno una parte sgradevole di una persona, quella persona può essere identificata. Cioè il cane può morsicare la persona che gli ha somministrato questa cosa riconoscendo l'odore sgradevole che c'era dentro.
Poi come l'addestramento che fanno per i cani, insomma, antidroga, no? È lo stesso principio, credo, no?
Non è che dovesse poi rivalersi e morsicare unicamente la strega. Avrebbe morsicato la persona che... tutto sommato era tirato quello scherzo.
Certo.
Comunque sta di fatto che la vicenda di Salem è un denuncia tu che denuncio anch'io, e come avete sentito però francamente i motivi sono sorprendenti, perché l'abbiamo sentito, cioè queste ragazze, due di queste ragazze improvvisamente cominciano a strisciare per terra, a isolarsi, a non parlare, a non fare assolutamente nulla di particolarmente più grave, cioè non vengono accusate di aver rapito o sequestrato bambini o di aver fatto rituale, di aver seccato le coltivazioni, che erano le classiche situazioni in cui ho tentato gli uomini. Semplicemente la prima a essere fermata è una piccola indiana, perché ricordiamoci, siamo in un'epoca in cui c'erano ancora conflitti. Questa delle streghe di Salem è un fatto storico avvenuto anche perché si era in latitanza di governo, cioè il responsabile del Commonwealth, della Gran Bretagna, mancava nel territorio del Massachusetts, e quindi a questo punto tutto il processo si è comunque disgregato, ripartito e fermato, perché mancava proprio. E in quel periodo c'erano ancora lotte tra i coloni inglesi e gli indiani.
Sì.
Gli indiani però, indiani d'America, gli indigeni.
Certo.
E quindi la prima a essere accusata è questa ragazzina indiana su cui si punta il dito dicendo è lei che ha fatto il malocchio. Naturalmente lei denuncia le altre due denunciano le altre tre, e chi viene denunciato e non confessa viene assolutamente torturato. Uno in particolare, con cui ci sono stati anche gli uomini, uno in particolare si è rifiutato assolutamente di dire che ci fossero pratiche demoniache, allora lo hanno torturato in una maniera un po' strana, lo hanno messo a pancia in giù e gli hanno caricato di pesi sulla schiena.
Finché è morto.
Finché non è più riuscito
poi
a respirare.
Non poteva più respirare, certo.
Che è una pratica sicuramente sadica.
Della polizia americana.
Stavo per dire anch'io, lo fanno spesso le polizie americane.
Si vede che dal 600 ad oggi poco è cambiato.
Se volete sapere come finisce questa storia, dovete fare solo una cosa: restare su Radio 105.
CSI Milano.
Quando sento questo pezzo io sogno questa spiaggia brasiliana con Picozzi che corre con questo costume da bagno arancio fluo a pantaloncini bellissimi.
Questo suo corpo così tonico, un po' Baywatch.
Sì, un po' Baywatch.
Sì. Dietro i cavalli del bagno schiuma.
Vidal.
Dan, e davanti dan, il cagnone, dan, il tuo cagnone.
Il cagnone con le orecchie strane.
Che poi tra l'altro quello era un cavallo pitturato, diciamo la verità, perché non esiste un cavallo di quel colore. I cavalli bianchi non esistono, esistono i cavalli grigi. Quello era pitturato, infatti mentre correva nell'acqua secondo me un po' si scoloriva.
Voi pensate alla pubblicità degli anni, cos'era, anni 70-80?
Oh sì, 80.
Cioè dobbiamo vendere un bagnoschiuma, la pubblicità è una lunghissima ripresa di un cavallo su una spiaggia.
Su una spiaggia che tira sull'acqua. Perché...
Sì,
e la musica bam 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 bam.
Tu andavi in supermercato e dicevi voglio quello lì del cavallo bianco, il bagno schiuma.
Potremmo farla una puntata, una nuova stagione dedicata a questi grandi eroi.
Beh,
perché
però,
ad esempio per associazione mi viene in mente il pianeta di Papalla.
Papalla, ah, come sì. No? Certo.
Ragazzi, però c'erano poche pubblicità allora, eh? Si contavano sulle dita della mano. c'è soltanto la Rai faceva pubblicità e c'era soltanto le pubblicità in Carosello, stop. Quindi
sì, però erano stati così bravi che se partiva la sigla di Carosello tu andavi a vedere, adesso se in qualunque programma televisivo parte un break,
cerca di cambiare,
cambi subito lì invece
mentre allora è vero questa cosa. Una volta aspettavamo il momento per guardare il Carosello, adesso appena parte il break pubblicitario cerchiamo di cambiare. Tutta la vogliamo sentire, tutta.
Quindi bravi loro, no?
Non era Carosello questo?
Sì, sì, era Carosello questo.
Sì, certo che sì.
Sì, era quella. Erano riusciti a far passare questa cosa come... È vero, è una... Ma secondo voi succedeva
ma
perché...
Ma lo era.
Ma perché eravamo vergini ancora di pubblicità o
solo,
perché erano
perché...
bravi loro a...
Ma no, su 60 secondi di spot, se non sbaglio, 50 secondi dovevano essere spettacolo.
Di scenetta.
E non parlare del prodotto, sì, gli ultimi 10 secondi...
Puntato moltissimo sui cartoni animati con il messaggio dopo Carosello tutti a nanna.
Ti ricordi?
Certo, per cui certo.
Quando l'hanno levato non ho dormito 6 giorni.
Certo. Cioè. Per cui diciamo che da Calimero in poi tutto sommato era veramente un appuntamento per i genitori, già che c'erano, dovendo poi metterli a letto, tracchetta, rinfortata.
Chi era quello oggi? Il messicano del caffè, chi era? Il...
Carmensita.
Certo. Stoppelli, dove eri tu? Neanche nei piani
comunque,
dei tuoi genitori.
Per chiudere l'ultima la penultima storia e arrivare all'ultima storia di un altro ballo sfrenato, diciamo che il processo alle streghe di Salem pian piano si concluse perché arrivò l'autorità governante dall'Inghilterra e disse fatemi vedere un pochino non soltanto le accuse ma quanto i metodi di indagine. E cominciò a dire che forse non era il caso di condannare a morte un soggetto soltanto sulla base di una intuizione o di un sogno, ma ci voleva forse qualche riscontro oggettivo.
Un pochino, eh?
Per cui gli ultimi che erano stati incarcerati, le loro pene vennero sospese, 4 vennero liberati, gli ultimi 2 si differì la pena che però non arrivò mai, la vicenda. Che durò, d'altra parte, qualche decennio, il clou un anno solamente, ma è rimasto poi nell'immaginario collettivo una delle pagine più brutte della storia americana. L'ultima scheda, invece,
l'ultima parte di oggi,
parte, che non c'entra nulla con le prime, direi che possiamo mandarla, è la grande famosa epidemia di ballo del 1518.
Epidemia di ballo?
Sì, tutti, tutti sclerati si misero a ballare.
Quindi dalla Sassonia del 1200 al Massachusetts del 1600,
sì,
ce ne andiamo invece adesso
a Strasburgo,
che è in...
Strasburgo in Francia. Non so nel 1518 dove fosse.
Adesso è in Francia.
1518 non lo so se...
Adesso sicuramente
Francia,
in Francia
o Germania, va bene.
Vabbè, comunque nel 1500.
Un'ultima storia, via.
Andiamo.
Un'ultima storia strana. Capita nella città di Strasburgo nel luglio del 1518. Quando una donna di nome Trofea scende per le strade della città e senza alcuna ragione inizia a ballare, o per meglio dire inizia a dimenarsi, perché i suoi movimenti non paiono certo aggraziati e armonici. Di fatto il problema è che Trofea non riesce a fermarsi. Va avanti per giorni e a lei si uniscono almeno un altro centinaio di persone, tutte ad agitarsi senza motivo. Anche questa volta i primi ad essere interpellati sono i dottori e la maggior parte di loro è convinta si tratti di qualcosa di passeggero. Anzi, suggeriscono di assecondare il fenomeno, di assoldare musicisti e costruire un palco dove gli interessati possono dar sfogo alla loro espressione artistica. Peccato che la loro previsione venga contraddetta dai fatti. I soggetti più deboli cominciano ad accusare malori, alcuni addirittura muoiono, mentre altre centinaia di cittadini di Strasburgo si uniscono ai primi danzatori. Alla fine di agosto sono almeno in 400, con sempre nuovi proseliti, il che costringe l'amministrazione della città a prendere una decisione drastica. Intervengono i gendarmi che prendono tutti i ballerini e li spingono fuori dall'abitato. Tra le colline c'è infatti un santuario dedicato a San Vito, patrono della danza, e un po' con l'intercessione del santo, un po' con i ricoveri forzati, pian piano l'epidemia scompare così come era comparsa. Ancora oggi non sappiamo cosa sia accaduto a Trofea e ai suoi sventurati compagni, né sappiamo quanti morti abbia provocato la piaga del ballo del 1518.
È il ballo di San Vito.
È il ballo di San Vito, che in realtà è una patologia che si chiama corea, è una patologia che colpisce i nervi e fa fare dei movimenti bruschi che sembra peraltro sembrano essere movimenti pseudo danzanti, invece sono arti che vengono lanciati nel vuoto. Tra le altre cose, voi musicofili dovreste sapere una storia legata alla corea di Huntington,
cioè
lo scopritore di... perché è una tristissima storia.
Non la conosco.
No, neanch'io.
In cui un grande artista fu tacciato e assolutamente accusato di non essere più in grado di suonare per un'abitudine tossicomanica. Gli dissero: tu non riesci più a suonare il tuo strumento perché sei assolutamente sempre costantemente strafatto, e quindi i movimenti sono scordinati. E invece era affetto da questa malattia neurologica degenerativa che si chiama corea di Huntington. Lui suonava il sassofono ed era il braccio destro di Miles Davis.
Addirittura.
Quindi John Coltrane.
Sì. Ah, no, ma non sapevo niente di questa storia.
Sì. Tant'è vero
lui
che
era affetto da questa.
Sì, sì. Tant'è vero che la moglie poi naturalmente lo difese a spada tratta, dicendo: ma non è assolutamente vero, non uso sostanze. Ovviamente nel mondo dei musicisti di quell'epoca, poi anche Miles Davis.
Beh, Coltrane non era proprio. Cioè, diciamo, l'assunzione di sostanze era abbastanza diffusa, sì, in quel periodo.
Ma a Coltrane capitò questa grandissima di una diagnosi non riconosciuta dell'onta, poi riparata, perché esiste una fondazione Coltrane che combatte appunto. Dedica denaro alla lotta contro la corea di Huntington. Un'altra grande interpretazione di tutte queste vicende un po' bizzarre che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi, è che c'entrasse una contaminazione da segale cornuta.
Cos'è la segale cornuta?
Praticamente la segale, sì, cereale di grande diffusione, può essere attaccata da un fungo che le dà alle spighe questa forma di essere biforcuta, e in realtà il fungo è un fungo allucinogeno.
Ah, quindi erano sostanzialmente sotto l'effetto di questo,
quindi,
di questa sostanza.
Erano completamente partite sia le streghe di Salem che
e ballavano come
sai ballavano che Comollo distribuisce spesso quando va a mettere ci prova, questa segale qui per
il franchino.
Ecco, quando vi si avvicinerà dicendo: ho qui dei, non so, dei biscotti particolari, sì, o dei grissini alla segale, stateci.
Poi lui fa proprio i biscotti cornuti, vi riconosce.
Comunque è pazzesca questa storia di questi che si mettono
questi
a ballare.
Sì, no, ma il problema molto, è che naturalmente ci fanno dentro sempre una gran bella figura i medici, i quali non capiscono una mazza, ma o è una roba, come dissero nel caso delle streghe di Salem, che dipendeva da una fattura, dal malocchio, dagli indemoniati, oppure nel caso invece del ballo di Strasburgo dissero semplicemente: ma sì, tanto passa. Basta che gli mettiate, anzi, mettetegli lì un palco in mezzo alla città.
Fateli ballare un po',
ballare
un po',
che così si sfoga, così arrivano il triplo. Altra ultima ipotesi è che si trattasse di una sorta di isteria collettiva,
certo,
di contagiosità. Ma rimangono tre storie assolutamente, secondo
me. Ma ora oggi me le approfondisco tutte. Bravo, Massimo.
Tra l'altro, hai parlato di Comollo, che era il disc jockey della serata dove ballavo.
Certo, cioè, ballavo. Quindi
era un pubblico di bocca buona.
Io non andavo a tempo.
Ha dovuto
poi
drogarli.
Tra l'altro, in alcune immagini dell'epoca si riconosce anche una giovane Francesca Faggella
dietro, che però balla sola. Balla sola, rivolta dall'altra parte di spalle.
Andiamo, Francesca.
E grida.
Ciao.
Niente.
Grazie Massimo, bella,
grazie a voi.
Bellissimo, interessante oggi.
A martedì prossimo, ciao.
Arrivederci.
Ciao Max.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105, proud to be different.